Dovremmo rivalutare il tabù, se in esso si conserva qualcosa dell'esperienza dell'inviolabile, del sacro, dell'impossibile. Si tratta innanzitutto di provare a distinguere due versioni del tabù. Da una parte la sua forma semplicemente ideologico-superstiziosa, il tabù come luogo di restringimento e oppressione della vita. Dall'altra, una forma del tabù come ammonimento e indice simbolico, segno che la vita non ci appartiene mai come una semplice presenza di cui siamo proprietari, ma è qualcosa che porta con sé la cifra trascendente e impossibile da svelare del mistero. Massimo Recalcati.
Tabù è una parola polinesiana, la cui traduzione esatta è resa difficile dal fatto che manca presso di noi il concetto cui attualmente può riferirsi. Questo concetto era ancora vivo presso gli antichi romani. Il sacer latino era il corrispettivo del tabù dei polinesiani, così come il lagos dei greci ed il kodaush ebreo dovettero avere lo stesso significato espresso nella parola tabù dei polinesiani e nelle denominazioni simili in uso presso molti popoli dell'America, dell'Africa, in Madagascar per esempio, dell'Asia settentrionale e centrale. Sigmund Freud, dal libro Totem e Tabù.
E bentornati cari amici di Juice su Poeticherie con Mr. President e Daniela Russo. Ciao Dani.
Ciao Manuel, buonasera a tutti.
Stasera parliamo di tabù.
Tabù, sì.
Ne mangio mille al giorno, vuoi sapere perché?
Mamma mia.
Mi hai tirato fuori sulle storie di Instagram
sì,
la pubblicità delle tabù. Tabù anche bianco.
Sì, fantastico.
Un qualcosa che ci accompagna noi degli anni 80.
Sì. Ma infatti non so quanti abbiano compreso.
Secondo me
in pochi.
Quella pubblicità, tra l'altro, è stata anche messa sotto inchiesta
sì. Perché
rappresentava la blackface.
Ah, è vero.
E quindi discriminazione razziale, eccetera, eccetera.
Sì,
per
sì.
Noi è soltanto lo spot della tabù.
Sì, cioè per me è sempre stato l'omino liquirizia, no? Beh, però effettivamente poi sai.
Sì, vabbè.
I retroscena
sono tanto, tanto vasti. Il tabù.
Questo
tema che oggi tratteremo qui su Poeticherie.
Sì, che secondo me le ultime tre tematiche possiamo dire di Poeticherie sono state un po' susseguirsi.
Sì.
Compassi, ho detto susseguirsi, no, di tematica.
Vediamo un po'.
Il tabù le raccoglie un po'.
Le raccoglie un po' tutte, quindi è un po' una chiosa di questa serie, diciamo così, di puntate particolari. Tabù dalla Treccani, vediamo un po' cosa dice il nostro punto di riferimento. C'era un amico di mio padre che diceva che al figlio aveva comprato il woo woo la Treccani, vabbè, sì. Cretino che non finisce più. È una parola polinesiana, appunto, come diceva anche Sigmund Freud, composta da ta, che ha il significato di marcare, e dalla particella con valore intensivo bu. Dunque il significato letterale è fortemente contrassegnato, quindi bam, con un timbro addosso. Ecco, dato un cazzotto al microfono. Il tabù è un oggetto animato o inanimato che viene considerato sacro da alcuni popoli primitivi e che ha in sé poteri sovrannaturali dai quali conviene tenersi lontani. Lo stesso termine nel linguaggio psicoanalitico prende il significato di divieto, proibizione. Infatti quando qualcosa è proibita è tabù. Tabù,
oggi,
il gioco delle parole vietate,
sì,
quello,
esatto,
che non bisogna dire quella parola lì, devi far capire agli altri giocatori.
Perdi.
Se dici perdi, fai capire un concetto senza usare quelle parole particolari.
Sono più di una. Sì,
e quindi vabbè.
Sì, oggi ha questo significato. Come appunto abbiamo prima sentito dalla mia lettura di Freud e adesso appunto dalla Treccani, è una parola polinesiana perché da dove ha origine? C'è stato un certo James Cook che nel 1777 viaggia, insomma è un capitano che viaggia alla scoperta, insomma, nel Settecento ci sono stati diversi esploratori, arriva nell'isola di Tonga in Polinesia e qui ha modo di osservare e di ascoltare questo termine e comprende che questo termine, appunto, tabù, è un termine utilizzato per indicare cose con le quali era proibito entrare in contatto ed era proibito perché erano ritenute sacre, quindi c'era una commistione, come ci dice anche la Treccani, con la sacralità. Mm-hmm. Quindi in realtà, originariamente, il tabù poteva riferirsi a cose molto buone oppure molto cattive.
Fondamentalmente, quindi, anche nelle religioni.
Certo.
C'è ciò che tu adori, che a cui puoi rivolgerti, ma devi fare attenzione. Non puoi avvicinarti così facilmente, non puoi invocare Dio in vano. Quindi è un tabù. Però
sì,
puoi pregarlo.
Pregarlo.
Capito? Che
una
paraculi.
Condizione in termini, certo.
Sì,
certo,
appunto.
Certo. Però questa parola oggi, appunto, ha assunto solo l'accezione negativa, come
esatto,
diciamo,
proibito.
Di divieto, di proibito. Ora, quante cose nella società in cui viviamo, parole, idee, situazioni, sono tabù?
Ad esempio, il denaro e la sua ostentazione. Per gli americani e gli orientali, possedere denaro crea uno status symbol. In Italia consideriamo vile il denaro, e peggio chi lo ostenta. Questo te lo posso dire da esperienza da youtuber.
Sì.
Se parli di un prodotto da rasatura e sospettano che tu ci stia guadagnando,
subito,
sei un venduto, un fazioso, un ipocrita, sei bugiardo, io non ti seguo più. Ma se tocchi i soldi sei un dannato.
Sei dannato. In Italia è veramente, cioè, Italia,
mamma mia, il denaro è vile.
È veramente un tabù, però comunque si tende a nascondere, no?
Perché infatti, l'Italia è forse il paese più corrotto.
Esatto, perché parte
c'è corruzione,
da
qui, la mafia,
per questo che diventa un tabù.
Spaghetti,
no?
Mandolini e baffi neri, quindi giustamente. Non è un tabù, ma spesso chi lo ha tende a nasconderlo, anche per non scatenare invidie, per non essere
certo
oggetto, che ne so, mi entrano in casa e mi rubano.
Oppure per non far pensare, appunto, che sia un venduto, o che sia fatto tutti questi soldi.
Certo.
Invece altrove, dove magari la corruzione è minore, è un vanto. Vuol dire che io sono stato bravo a crearmi.
Sei socialmente, anche socialmente utile, puoi donare soldi alle associazioni, alle scuole, all'università, poi sei un benefattore,
cioè,
un anfitrione, filantropo, esatto, come Iron Man, playboy, genio, filantropo.
Un altro tabù, sempre, diciamo, nella nostra società, sempre in Italia, poi altrove non saprei, che resta, secondo me, è quella di dire, di far sapere, di andare dallo psicologo.
E qui voglio spezzare una lancia a favore di questo argomento.
Che bisogna spezzare la voglia.
Io ne spezzerei tutta la guarnigione di lance. Perché quando noi ci incontriamo al laboratorio di stand-up con gli amici del gruppo del laboratorio 1.55, perché adesso ha un nome. 1.55, ciao ragazzi, un grande abbraccio a tutti.
Che non è 155.
1.55,
questo
esatto.
Poi
lo spiegheremo in un'altra puntata
sera,
magari. Ci sono componenti del gruppo di laboratorio che dicono serenamente: allora, oggi dall'analista ho detto che, oggi
bello.
In terapia ho detto che
bello.
E tutti quanti, dimmi, non è che ammazza, questo è pazzo, ammazza, questo è dallo psicologo.
E meno
ragazzi,
male,
siamo rimasti in pochi a non andarci dallo psicologo,
sì.
Siamo rimasti in pochi. Chiunque conosci va in terapia, o ha fatto terapia, o sta affrontando un percorso, o deve decidere di.
E per fortuna che ci si vada.
Per fortuna, tanto è vero che adesso si
dietro.
Sta instaurando lo psicologo a parte nelle scuole, ma anche lo psicologo di base.
Ma magari, non so,
sono alcune regioni in cui c'è già.
Ah, vedi,
e qui in Abruzzo siamo vicini. In Abruzzo
siamo vicini.
Ti parlavo del podcast in cui intervistai lo psicologo, ha detto lui che siamo molto vicini a questo traguardo.
Speriamo, perché serve, forse può aiutare un po' a sdoganare il tabù.
Aiuterà,
non è tanto
a sdoganare
il tabù psicologo, ma il fatto di andarci, perché si pensa ancora, oddio, se io lo dico, pensano chissà che pensano.
Quando ragazzi miei, amici cari, le ansie ci abbiamo tutti.
A voglia.
Lo psicologo che ho intervistato tempo fa durante il podcast Your Business, ciao Simone, ha detto: anche se c'è quel sottofondo che c'è, come un frena, come un freno a mano tirato. Un colloquio, un mese, un anno, quello che serve, vi aiuta a sganciare il freno a mano e avere una performance personale migliore. Voi non ve ne accorgete, ma è come la polvere sotto il tappeto.
Sì, sì, ma
può essere così.
E anche solo parlare e sentirsi ascoltati, sapere che c'è una persona che ti sta ascoltando.
A me è capitato così a 16 anni, in terzo superiore. Mio padre andava dallo psicologo perché aveva problemi legati al lavoro, legati a... Una volta accompagnai mio padre e mio padre disse alla psicologa: c'è mio figlio che sta affrontando questo periodello così, magari due chiacchiere, e sta dottoressa, allora Manuel, dimmi un po' questa cosa qui, cos'è che ti... io la pallavolo, la scuola, la ragazza, le cose, vabbè, sono troppe cose, evidentemente hai bisogno di sganciare qualcosa. A cosa tieni di più? La scuola ci devi tenere perché comunque è il tuo futuro. Alla tua ragazza ci tieni? Sì. Lo sport per te è un problema? Sì. E allora? 10 minuti. Ho mollato la pallavolo, ho mantenuto i rapporti con la mia ragazza, poi è andata male, ma lasciamo perdere.
Al tempo, dai, al tempo l'hai scelta.
A scuola ero una spada, andavo alla grande, perché avevo ormai sganciato quel sottofondo che mi teneva il freno a mano tirato. A 16 anni, 10 minuti,
Oh,
10 minuti, non è che sono stato anni in terapia.
No, perché non è questione, cioè poi ovviamente dipende ognuno.
E ora ho ragazzi che a 19 anni, miei allievi, prendono psicofarmaci.
Appunto.
Capite che non è così problematico dire vado dallo psicologo.
Anzi, bisogna andarci per evitare che poi i problemi si accumulino nel corso del tempo, perché la vita è ancora, cioè sempre...
E che marciscano e diventano problematici.
Perché si accumulano.
Altro tabù che purtroppo ci portiamo dietro e noi cerchiamo di scardinare... È proprio che per me è una cosa talmente tanto buffa. Ovvia. Io dico buffa perché proprio è da ridere.
Eppure.
L'omosessualità. Ma siamo ancora a parlare di omosessualità.
Nel 2023, quando nell'ottavo secolo avanti Cristo non era un problema.
Non era un problema? Nel 2023, abbiamo Danila qui che ci rimette i paletti. Non bisogna andare molto lontani, perché nel Giappone medievale, nel 1700, i samurai avevano il loro donzello di cortesia, che era il loro allievo a cui insegnavano la via della spada, e altro, e tanto altro.
Pederastia si chiama. Pederastia. Anche,
perfetto, quindi... La puntata di oggi sarà un po' particolare. Avete notato che c'è l'esplicito sul podcast? Noi ve lo diciamo. Siete ancora in tempo per cambiare puntata e andare in un altro. Poeticherie e basta, quindi 10 stagioni di poeticherie avete. Però rimanete, ragazzi, rimanete, perché fa solo bene.
Sì, e omosessualità, e soprattutto mi chiedevo, poi vedremo anche nei sondaggi, anche l'omosessualità, di come se ne parla ai bambini, perché a volte i bambini in realtà sono veramente una fonte incredibile, loro non sanno niente del mondo, quindi dovrebbe essere cosa più naturale parlarne ai bambini.
Approfitto per salutare una mia cara amica, si chiama Laura.
Ciao Laura.
Lei alla sua bambina ha spiegato: vedi quelle due ragazze? Si tengono per mano, si baciano, si vogliono bene. Come si vogliono bene? Mamma e papà.
Naturalissimo.
Punto.
Non è che ci sta molto da dire. Sì,
punto.
Sì.
In una città, in una grande città, non dico qual è perché voglio mantenere la sua privacy, però in una grande città in cui incontrare persone che manifestano il loro amore è normalissimo. Quindi
grazie,
questo è.
Laura.
Questo è.
E così bisogna fare.
E così bisogna fare.
È la società, sono gli adulti che si creano il problema, non
Perfetto.
I bambini. Un altro tabù in Italia è la mafia. Nel senso, anche qui, parlare di mafia, usare il termine...
Il termine mafia è problematico.
È problematico.
Mafia e tutte le sue espressioni, quindi tutte le varie associazioni di stampo mafioso, diciamo così.
Di stampo mafioso. Anche perché poi, purtroppo, la storia, basta fare qualche nome, Falcone, Borsellino e Peppino Impastato...
Sì.
Che di mafia ne hanno parlato più in passato, addirittura in radio, no? proprio grazie alla radio. Ah,
e se Joey sa questa impronta, in qualche maniera deve tanto a Peppino Impastato e a tutti quelli che hanno creduto nelle radio libere.
Esatto. E quindi, insomma, questi pregressi hanno fatto sì che comunque sia un tema da
trattare con i guanti, diciamo così, con le pinze, sì, diciamo, è un tema spinoso. Poi abbiamo il suicidio. Recentemente purtroppo c'è stato un caso, una persona che conoscevo di vista, però
io conoscevo di vista, ma me la ricordo bene.
Forse parliamo della stessa persona. Sì. E praticamente nell'ambiente della stand-up comedy, nell'ambiente del vintage, nell'ambiente insomma che frequentiamo noi, sì, è una persona molto conosciuta. Quindi ci stringiamo chiaramente nel dolore di chi sta ancora soffrendo, e il tema del suicidio è ancora un tema molto difficile da affrontare. Se fosse più semplice, se fosse sdoganato,
se se ne parlasse di più,
riusciremmo anche ad evitare che si verifichino episodi in cui persone a noi vicine decidano di lasciarci. Io purtroppo ho dei casi di cui raccontare, che ogni anno mi limito a ricordare, mi limito ad omaggiare, mi posso solo limitare.
Sì.
Porca miseria, mi posso solo limitare, non
che
posso
poi,
fare altro.
Se ci fai caso, anche quando non si dice, ma cioè, diciamo, si dice in prima battuta, quando arriva la notizia, è sempre qualcosa di è successo questo. Poi quando magari si va a verificare, non si dice mai il tizio si è suicidato, o si è tolto la vita, o non c'è più, o è volato in cielo.
Ha deciso di.
Invece forse è proprio anche la parola.
Quindi gli si gira intorno. Io poco fa l'ho fatto.
Sì.
Ho girato intorno al concetto per renderlo un po' più dolce.
Esatto.
Ma dobbiamo invece dirlo.
Perché serve a tutti quanti. Perché è una cosa che spaventa fondamentalmente. Perché poi è legata alla morte. Legata alla scelta personale.
Come la morte in generale, che è un tabù. Che è un gran tabù. Tempo fa, Rosa Giuffrè, qui faccio nome e cognome perché è una gran donna professionista e lavora nel mondo dei social ed è anche impegnata nel sociale e nell'ambiente religioso. Una donna stimabilissima, veramente io la adoro. Lei tempo fa fece un video in cui spiegò l'importanza di nominare un account fiduciario in caso di partita a cui affidare il nostro account Facebook.
Sì.
E disse: ragazzi miei, l'account erede è un argomento tabù, ma dovete affrontarlo, perché se voi venite a mancare, chi va a chiudere il vostro account? Chi ha le chiavi di casa?
Nessuno.
Dovete avere persone fidate, dovete confrontarvi con certe cose, fa parte della vita. Io credo di avere ancora difficoltà a farci pace, però
è
chiaro,
non è facile.
Siamo
perché appunto se ne parla poco.
Siamo esseri umani.
Sì. Parlarne di più, stasera avremo modo di parlare tanto della
stasera,
morte.
Caspita.
Magari cerchiamo di sdoganare un po' questa cosa.
Cerchiamo nel nostro piccolo di seminare un piccolo germoglietto che poi sarà tale.
Piccolo.
Usare parolacce.
È un altro tabù questo, no? Usare parolacce, sebbene in realtà ne usiamo tantissimo, un po' perché è legato alla sfera magari del pudore, dell'offesa.
Sì.
Però spesso anche le parole che, diciamo, sono parolacce, ma in realtà magari sono molto quelle che riguardano la sfera sessuale e tue benedette, non dildo a nessuno, né usate a bizzeffe.
Hai voglia.
Tu nemmeno male.
Hai voglia. Infatti, noi abbiamo nel podcast di Benedetta, in cui io sono voce accessoria praticamente, noi diciamo di ogni colore ed è un bene,
ed
un gran bene.
Perché vengono intese appunto come parola, c'è il tabù anche nelle parole che poi sono italiane, vagina, pene.
Ah no, che sono scientifiche.
Sono scienti, non è che sanno.
Scroto, cioè non è che dobbiamo essere... Quindi... Non diciamo cazzo palle,
diciamo che va bene ugualmente.
Che va bene uguale, ragazzi.
Se là diciamo, insomma, però si ha problemi sia nel tabù anche in parola.
Anche perché, cari amici all'ascolto, tra un po' leggeremo D'Annunzio.
Esatto.
Quindi tenetevi pronti perché qua, e lo leggo io perché è chiaramente lo leggo
non
io.
Non solo D'Annunzio, ma D'Annunzio è quello proprio più.
Quello più. Tra l'altro c'è anche... la questione religiosa, quindi sì. Il nome di Dio invano,
la bestemmia,
dire Satana, sì. Diavolo, cioè, guarda, stai nominando qualcosa di negativo,
ma soprattutto per chi crede, tanto per chi crede, perché mi è successa una cosa strana, Manuel.
Per noi è acqua fresca,
no? Ma adesso non mi ricordo, stavo spiegando Dante, no?
Sì.
Che quindi poi all'inferno,
certo.
Alla punta, insomma, di questa
voragine, alla punta del cono rovesciato.
C'è Satana, c'è
Satana,
Lucifero.
Lucifero ghiacciato fino a una certa.
Esatto. La ragazza mi adesso faccio le domande, mi abbiamo studiato, ripetimi. No, ma io non lo posso dire quella parola. Scusa, quale? Chi? Lucifero, insomma, non poteva dire Lucifero, Satana, già.
No, beh, questo è un errore.
Questo è veramente, a me mi ha sconvolto, ho capito quanto ancora c'è questo tabù, nel senso
no,
che
assolutamente.
Capisco il nome di Dio in vano, perché poi lì si lega la bestemmia e vabbè.
Quello è un discorso differente, secondo me, perché...
Legato alla fede.
Legato alla fede,
eh.
Legato a... Ma anche Satana è legato alla fede,
sì,
cioè in qualche maniera
sì.
Siamo lì... Ti tieni lontano da certi concetti che però devi conoscere. Se credi, devi conoscere il bianco e il nero,
certo,
a mio avviso.
Certo,
e devi essere cosciente di quando tu puoi utilizzare determinati termini anche a scopo didattico,
certo,
a scopo di studio.
Non si può
evitare di dirlo.
Le parole esistono e vanno dette, sono importanti, poi si possono scegliere quelle da dire, quelle da non dire, appunto.
Mi ricordo una ragazzina tanto tempo fa doveva dire preservativo. Mm-mm. E disse al padre: "Di una parolaccia". E il padre disse: "Preservativo? Bravo". Non è la parolaccia.
È una parola che
è un qualcosa che esiste.
È italiano.
È un dispositivo che preserva. Ora,
esatto, lo preserva.
Preserva la tua salute, preserva la tua integrità in termini di gravidanza, preserva il conservante alimentare. Nelle confezioni statunitensi, preservatives, leggete.
Sì, sì.
Non è che
perché
leggete.
Serbare significa appunto tenere, conservare,
contenere.
Quindi preservativo comunque contiene lo sperma.
Contiene
no?
lo sperma, contiene... Esatto.
Cosa che...
Stabilisce quella distanza fisica, meccanica, tra le due parti che possono causare... gravidanze, malattie, eccetera,
esatto.
Eccetera.
Preserva e
io
salva.
Io sto qui a cazzotto il microfono,
sì,
si vede che ho bevuto due limoncelli e mezzo, perché...
Io uno solo, però
uno
ogni
solo,
tanto biascico, quindi
va
siamo
bene,
a posto.
Va bene così, la puntata è giusta così, il tabù va fatto con limoncello in corpo.
Per leggere poi l'annunzio ci vuole.
Ci vuole un po' di limoncello in corpo.
Insomma, questi diciamo abbiamo raccolto un po' tutti i tabù all'interno della nostra società.
Però due di questi sono quelli proprio...
I tabù universali, e sono due, poi li abbiamo già citati, la morte e il sesso.
Ok.
Questi sono proprio due tabù pazzeschi, due tabù all'interno dei quali poi noi questa sera vi leggeremo come la poesia, l'arte e la letteratura ha cercato, diciamo, di affrontare e di sdoganare questi tabù.
Sì.
Per quanto riguarda la morte... Ovviamente ci sono tantissimi autori, tantissimi poeti che ne hanno parlato della morte, però tendenti sempre un pochino a vedere una visione edulcorata, un po' come dicevamo prima, no? Siccome è un argomento che mi fa paura, cerco di parlarne, ma sempre in una maniera un po' soft, leggera, che ce la fa apprezzare.
Certo.
Io invece questa sera ho preparato una serie di poesie di un poeta, Roberto Inglese, che saluto se ci sta ascoltando, perché è un poeta che io conosco tramite solo virtualmente.
Sì.
Però sai, Manuel, non neanche ci parliamo in realtà in separata sede, è proprio tramite Facebook. Noi abbiamo questo legame di apprezziamo e commentiamo, lui le poesie, scrive le poesie, alcune le ascolteremo questa sera, io a volte scrivo dei miei pensieri, delle cose, e c'è una sorta di feeling che potrei chiamare affetto, nonostante poi non ci sia un vero e proprio rapporto. Non so se è un po' come... i poeti o gli scrittori, no, che si
le epistole,
esatto.
Io sono molto legato a questo genere di rapporti. Sono vibrazioni, sì. Sono sensazioni, e quelle, a quelle dobbiamo dare ascolto, perché sì. Idealizzare una persona per un'immagine non va bene. Idealizzarla per ciò che è capace di esternare, è quello sì che va bene.
Sì.
Quindi sono completamente consapevole di quello che stai dicendo.
E quindi niente, Roberto.
E non è un tabù.
Roberto scrive e ha scritto e ha pubblicato, poi vi daremo in fine puntata delle indicazioni, un libro dove il tema della morte e anche del suicidio ricorre, e ricorre in una maniera spesso bella, reale, cruda, concreta.
Vi leggerò un... cos'è?
Ce ne sono, mi sembrano, sono scelte quattro. Okay. Adesso alternativamente ve le leggiamo. Iniziamo a due.
Non abito questa terra, sono troppo diverso. Ho il cuore a destra e un diario dei necrologi. Poi mi capita di piangere quando scrivo poesie. Il dottore mi ha detto che sono idoneo al suicidio. È solo questione di tempo. Nel frattempo sanguino e pianifico il futuro.
Che voglia di spararmi in bocca. Un colpo di pistola, dal basso verso l'alto, fare un buco al cranio, da lì osservare il cielo.
Sono stato vivo almeno una volta nella vita, quando la nebbia invasava i fossi, il cielo era bianco e nevicava, quando dietro la tenda ero già fuori e regalavo alla morte mazzi di fiori.
Per le vie di Padova cammino tormentato, allungo il passo, fuggo, mi inseguo fino a raggiungermi, percepisco d'essere vivo. Un amico mi consiglia una rupe in periferia. Prima di saltare, mi raccomanda di chiudere gli occhi. Dice che sarà più facile. Dice anche di volermi bene. Insiste. È bello avere qualcuno che si preoccupa per te.
Mi piacciono queste poesie, questi componimenti di Roberto Inglese. Mi piacciono tantissimo perché sono proprio crudi.
Crudi, sì, veri.
Veri, reali.
E c'è anche tanto poi da riflettere.
C'è tanto da riflettere. Mi è piaciuta tantissimo quella del... che voglia di spararmi in bocca. Da lì osservare il cielo, dal buco del cranio, addirittura neanche dai tuoi occhi, perché poi si spengono. Sì. Dal buco del cranio osservo il cielo.
Sì.
Un'apertura verso ormai questo mondo. Dai, è fantastico.
Sì, perché c'è comunque, c'è la morte, ma c'è dentro la morte tanta vita. Anche nella
vedete cosa vuol
letto,
dire sdoganare?
No?
Sdoganare. La parola chiave di oggi è questa.
Perché sdoganando veramente possiamo evitarle le cose. Cioè parlandone
evitare.
Così,
possiamo
in
evitare.
Realtà poi... E anche pensare che qualcuno, cioè magari ognuno di noi ci ha pensato qualche volta alla morte, in momenti difficili, anche al suicidio, no? E sapere che magari altre persone ci pensano, ne scrivono, e scrivendone poi serve quasi da... Secondo me poi la scrittura, no, ti salva, perché serve quasi da repellente.
Eh sì.
No? Quindi allora io leggo e ci penso e dico, ma che bello.
Anche
però,
perché ti
cavolo,
dà un'immagine.
È un'immagine, sì.
E tu dici, no, non la voglio questa immagine.
Questo buco in testa a guardare il cielo è molto poetica.
Quindi,
ma anche
si può anche giocare sul tema della morte per esorcizzare il tabù che rappresenta.
Certo.
Di questi... A livello marketing e social, cari amici all'ascolto di Poeticherie, sapete benissimo che i maestri sono Onoranze Funebri Taffo.
Sono loro.
Dietro a Onoranze Funebri Taffo c'è l'agenzia di Riccardo, oddio non mi ricordo il cognome.
E perdonaci,
Pirrone,
Riccardo.
Ciao Riccardo, caro Pirrone, Kir Design, ciao Kir Communication, Kir Design, Kir, vabbè, l'agenzia di Riccardo Pirrone che è mega galattica,
beh,
tra l'altro
fantastico.
Riccardo è fantastico, mi cercare un attimo il suo nome perché non vorrei aver sbagliato, No, è lui, no, è lui, dai, sono... Vabbè.
Intanto Riccardo, magari si...
Eccolo, sì, qua, sì, copywriter, sì, è lui. Ciao, vabbè, Riccardo, vabbè. Grazie.
Ciao Riccardo,
grazie per averci soprattutto concesso un'intervista all'epoca con i Pirati, poi l'abbiamo incontrato al Satiricom quando chiaramente... Parlando di satira in tema certo, danze funebri, l'organizzazione del Satiricom ci ha tenuto proprio ad averlo con noi e ci ha fatto una chiacchierata al volo proprio, e per tutto ciò che fai, soprattutto per analizzare le campagne altrui, mm-hmm, perché sì, sì, ci stai dando veramente tanto di...
Sì, perché poi oltre appunto alla satira che appunto riguarda la morte eccetera, c'è anche in campo sociale, danno tantissime...
Allora, io devo fare testamento sì, biologico, però ho già dato consenso quando ho fatto la carta d'identità elettronica all'espianto degli organi. Quindi gli organi sono importanti, ma pesano, donateli, e ci sono persone che portano la cassa e che soffrono schiacciati dal peso del cadavere.
Il cadavere con gli organi interni.
Con gli organi interni, quindi donateli, che cazzo ci dovete
fare?
Che ci dovete fare con quei reni una volta che non ci sei più? Una volta che sei nella cassa, dalli a qualcuno che magari sta aspettando perché i suoi non funzionano più, è in dialisi e deve comunque averli i tuoi reni. Io magari, raga, il mio fegato non lo so se lo sto sistemando, però sono dimagrito tanto, sì, visto sì, che sì, la pancia non ce l'ho più. Però magari il mio fegato un giorno sarà possibile da donare a qualcuno. C'è chi dona gli occhi.
Sì, allora, le retine, anche se, perché ovviamente bisogna essere in determinate condizioni
certo,
per donare.
È certo.
Le retine di solito sono una delle cose più facilmente donabili, quindi appunto con la carta d'identità diamo la possibilità di...
Io ho detto, fate di me quello che volete.
I tuoi occhi sono fantastici, mano, 10 decimi e più, quindi...
E più, fate di me quello che volete. Sono anche verdi, ragazzi.
Anche se muoiono.
Fatemeli impiantare. Fatemeli impiantare. Tra l'altro io sarò cremato, quindi la cassa non dovete neanche portare.
Perfetto.
Per me dovete solo
la cremazione.
Oh, che bello, non dovete comprare l'oculo al cimitero, non fare niente, dentro un barattolino, dentro un barattolino e basta. Anzi, io neanche il barattolino.
Mi sei illegale.
No, attenzione, okay. Ci sono delle possibilità di diventare fertilizzante per un albero.
Wow.
E ti, scegli anche, e ti scegli anche l'albero.
È legale.
Sì, si può. Legalissimo.
Ottimo, lo fa.
Io sarò.
Anche io lo
Io sarò. Una ginkgo biloba.
Che albero è?
Albero giapponese.
Immaginavo.
Giapponese. In realtà è un albero. Però c'è in Giappone, c'è anche in Italia. Qui da queste parti ci sono tanti alberi di ginkgo. Ed è l'albero che è sopravvissuto alla bomba nucleare di Hiroshima.
Oh. Fantastico, allora vedi.
Quindi
come diventare eterni.
Tra l'altro, dall'estrazione della linfa, diciamo così, delle foglie della ginkgo, sintetizzando i giusti enzimi, sono riusciti a decontaminare una zolla di terra di Fukushima. Quindi è una pianta importante. È un albero. Puzza come la merda, proprio, è una cosa incredibile.
Ora che può avere tutti.
Però ragazzi miei, se volete il ciliegio, vi pigliate il ciliegio, volete il pesco, pigliatevi il pesco. La ginkgo questo è. Tra l'altro il simbolo della foglia della ginkgo, che è particolare, è un ventaglio con uno spacco al centro, che è il simbolo di Tokyo.
Sì.
Quindi...
Bello, bellissimo,
io sarò un albero
fantastico.
Di ginkgo. L'ho detto,
questa non la sapevo, questa notizia, mi informerò e lo voglio fare anch'io adesso.
Italiani, vi aspettiamo alle urne. E ci sono le urne cinerarie di tutti i tipi durante le elezioni, del
fantastico.
Presidente del Consiglio, fondamentalmente, di qualche anno fa.
Sì. E poi...
Seppelliamo tutti, tranne i diritti. E qui c'è il classico pugno che impugna una chiave inglese, classica lotta operaia, quindi i diritti proprio
nel senso stereotipato
del termine.
Che poi vabbè possiamo ampliare a tutto, abbiamo parlato. Insomma,
quindi Taffo si fa furiere di questo genere di comunicazione, quindi sdogana il tabù della morte. E siamo molto grati a Taffo per questo e all'agenzia di Riccardo Pirrone e tutti i suoi collaboratori. Grazie Rick.
Grazie. Secondo tema.
Il sesso.
È il sesso. Vabbè, poesia erotica, ragazzi, ce n'è a bizzeffe, poesia d'amore.
Letteratura erotica. Mi ricordo che a Telemic si presentò una concorrente sulla letteratura erotica.
Wow, a Telemic, quindi negli anni 80.
Anni 80. E andò anche lunga con le puntate, perché era inattaccabile. finché non arrivò il tizio che conosceva a memoria la Divina Commedia.
Vabbè, lì.
E là, ragazzi miei.
Là ci puoi fare niente.
Aspergen, proprio totale, sì, totale.
Sì, sì, poi a memoria è impossibile, quindi o hai...
Infatti tremava quando... Era come se consultassi un archivio.
Sì.
Mamma mia.
Pazzesco.
Ma fin dall'antichità le poesie sul sesso,
voglia, poemi, poesie, libri. Purtroppo, però, ovviamente sappiamo benissimo, durante il Medioevo, con l'Inquisizione, c'era la censura, molti libri sono stati bruciati, quindi è successo che poi ad un certo punto in poi qualcosa è andato storto e si è creato pian piano il tabù, che ancora oggi un pochino resta, anche se appunto di libri erotici ce ne sono. Però mi sembra che allo Strega o al Premio Campiello, non so se
non lo so,
i libri erotici...
Ragazzi, fateci sapere.
Fateci sapere.
Al Campiello possiamo anche accedere noi, lo Strega non lo so.
Quindi legato anche al sesso il tema dell'omosessualità che nel Novecento...
Sì, hai voglia.
Visto che abbiamo detto, è un tema tabù, nel Novecento è stato in qualche modo affrontato, però spesso è stato fatto anche in questo caso di nascosto. Per esempio, un'opera di Saba, che lui ha scritto, dove c'era il protagonista omosessuale Ernesto, l'ha scritto e l'ha tenuto in un cassetto perché aveva paura che potesse essere riconducibile alla sua omosessualità.
Sì.
Saba che era sposato, moglie e quant'altro. Gadda eliminato all'interno del suo libro Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, un intero capitolo dove c'erano due donne che si amavano, quindi l'amore lesbo.
L'amore lesbo, perfetto.
Quindi siamo ancora appunto a una tematica abbastanza difficile. E poi invece c'è Penna
che invece si è spinto in là.
Sì, a voglia, si è spinto oltre, è stato forse uno dei primi a scrivere poesie d'amore dedicate a ragazzi. Però qua rimaniamo sempre nel campo appunto dell'amore. Invece questa sera vorrei leggere proprio poesie erotiche in maniera più esplicita. Quindi,
certo.
L'explicit, quindi più che d'amore oppure...
La lettera E che vedete accanto al podcast sta per arrivare.
Quindi con parole, insomma, cioè senza troppi giri di parole, senza le metafore tipiche della poesia, mi ricordo.
Certo.
Non so se la ricordi anche tu, la poesia di Pascoli, il Giglio... Oddio, aspetta, adesso non mi ricordo più il titolo. E s'aprono i dolci viburni nel tempo in cui penso ai miei cari. Il Giglio Notturno, credo che si chiamasse.
Non ricordo, sinceramente.
Vabbè, insomma,
però...
è tutta una cosa di questo Giglio, che c'è cioè questo fiore, non mi ricordo se è il Giglio, penso di sì, che si apre, che praticamente era una metafora simbolica per la donna la prima notte di nozze che veniva appunto
deflorata.
Deflorata dal compagno. Però è tutto un giro che quando a scuola, allora raga, ma che sta succedendo? Ma avete capito? No.
Che è sto fiore? Professore, che è sto fiore? Raga, che è sto fiore? Che vi devo dire? È quello.
Oh, e invece senza
la vagina, ragazzi miei. Oh.
Invece senza troppi giri di parole.
Stasera è questo vi tocca.
Questo vi tocca. E io partirei e la leggerei io perché insomma.
Partirei con Saffo e qua ci vuole.
Non si può.
Schiava d'amore.
Tremori inebrianti assalgono membra ossessionate. Dall'inferno paradisiaci influssi ungono insaziabili orgasmi, varando il talamo. Taci ora, rovesciami, inginocchiati, oltraggiami.
Imperativa questa poesia. Schiava d'amore, tra non poteva essere altrimenti.
Sì, magari
un totale abbandono. Un
po'
totale...
poco femminista, forse adesso le donne, però insomma...
Posso dire una cosa? Sti cazzi. Stasera è così. Vi beccate la puntata esplicita di Poeticherie. Ce ne sono tante di Forza Panino. Poeticherie non ce n'è una. Questa è la prima.
Credo, sì.
A posto così. Vi beccate il lato oscuro di Daniele e di Manuel. Totale. Poesia molto bella, poesia molto diretta.
Sì.
Una dichiarazione d'amore.
Ma assolutamente.
Assolutamente d'amore, perché non è soltanto la lettera, Dante, Beatrice.
L'amore, il sesso è una componente fondamentale,
ragazzi,
dell'amore. Se
il
non c'è
fisico,
quello,
la pelle, il calore, l'istinto.
Sì.
Non bisogna reprimere, bisogna
completare.
Su Non dildo a nessuno c'è il consenso. E quello ve lo prendete da là e lo portate di qua, perché ci serve. Dopodiché... serenamente. E c'è un'altra poesia che invece legge un certo Manu, che non sì, so chi
Manu,
sia.
Che sei, Manu, io, chiaramente. È il Manu che ti chiamerei. Beh, poesia del 600, del quindi 600. Comunque 1600 siamo ancora appunto in... cioè se Saffo viveva in un periodo dove non c'erano grossi tabù, nel 600 qualche tabù insomma.
Quindi qui
ce
già
l'avevamo.
Andiamo a rompere un po' delle fila. Giambattista Marino, seno. Oh, che dolce sentir tra mamma e mamma. Scende in quel bianco sen ch'amore allatta. Vago mio cor, qual timidetta damma da begli occhi cacciato, ivi t'appiatta. Dall'ardor che ti strugge a dramma, schermo ti fia la bella neve intatta. Neve cognor dalla vivace fiamma di due soli è percossa e non disfatta. Vattene pur, ma per la via segreta, non distender tant'oltre i passi audaci che t'arrischi a toccar l'ultima meta. Raccogli sol, cultor felice, e taci in quel solco divin se il vel non vieta da seme di sospir messe di baci.
Questa è un pelino più romantica, ma fondamentalmente c'è, insomma, mamma e mamma sarebbero le mammelle. Poi qua bisogna spiegare.
Poi seno,
più di così. E quindi c'è tutto un, insomma, un giro intorno a questo seno e un'ultima meta che può solo ed essere una, insomma.
Quindi, certo.
Pelino più romantica, 1600, però già seno, mamma e mamma, parole un pochino più esplicite, dove appunto il corpo della donna è non è, ecco, Beatrice lì, l'angelo irraggiungibile,
no,
ma
è un corpo di una donna.
Mi adagio sul tuo seno.
È insomma, carne.
È carne.
Tessuto, pelle, calore, ok? Diciamo sempre le stesse parole.
Sì, vabbè.
Nonostante ci siano qui dei, diciamo, dei contesti 1600, quindi una terminologia diversa.
Esatto.
Che magari non può tanto dire.
Non è volgare, ma
c'è. Rimane su quel confine.
Ma c'è, dove appunto c'è il tocco, la... della donna amata.
E poi,
perché comunque l'amore... cioè è sesso, ma cioè, insomma ci sono parole, c'è poesia. E poi passiamo...
E poi c'è Alda Merini.
Ad Alda Merini.
Poetessa che tra l'altro sui social sembra che abbia scritto...
tutto, la qualunque.
Migliaia di testi.
Sì, siamo degli... Allora, in realtà lei ha scritto tantissimo, nel senso che scriveva in maniera ossessivo-compulsiva. Poi c'era una redattrice che... a cui lei mandava tutto, l'editrice, no, penso la redattrice, editrice, insomma non so come si chiama, vabbè, non mi ricordo il nome, e lei praticamente poi sceglieva quello che era poesia da quelle che erano
da quello che
sue...
era scrittura compulsiva.
Scrittura compulsiva, sì, ma non è che
come
tutto quello
lei...
che scriviamo è poesia.
Come quindi, lei c'è anche Bukowski, che
me...
sembra che da quello che leggi sui social abbia riempito la biblioteca di Alessandria. Praticamente come Jim Morrison.
Sì, che poi dai social praticamente
Alda Merini, Bukowski e Jim Morrison
hanno scritto tutto loro, tutto loro.
Due.
Sì, state attenti perché spesso
occhio
occhio, perché in realtà non sono vere, appunto tante cose, insomma,
tante cose
sono affibbiate a, che poi ce li fanno anche non dico odiare perché è brutto, però mal sopportare,
cioè, diciamo che ci fanno stancare, ci fanno un po' assuefare di tanto leggere, che poi non ci facciamo più caso, quando è un peccato.
È un peccato effettivamente. Io Bukowski e anche la Merini le leggo poco, proprio per questo motivo.
Certo,
cioè quasi Bukowski pure quasi non mi piace. Questa poesia da Merini però l'ho scelta proprio perché insomma è legata appunto al testo, e comunque appunto, come diciamo, è un peccato perché vanno in realtà riscoperti e dati loro il giusto merito.
Qui non c'è un titolo, quindi credo che non abbia.
Credo di no. Il suo sperma, bevuto dalle mie labbra, era la comunione con la terra. Bevevo con la mia magnifica esultanza, guardando i suoi occhi neri, che fuggivano come gazzelle, e mai coltre fu più calda e lontana, e mai fu più feroce il piacere dentro la carne. Ci spezzavamo in due, come il timone di una nave che si era aperta per un lungo viaggio. Avevamo con noi i viveri per molti anni ancora, i baci e le speranze, e non credevamo più in Dio perché eravamo felici.
Molto, molto bella questa poesia, così esplicita quanto così
romantica,
perché c'è la lungimiranza. Avevamo con noi i viveri.
Sì, esatto.
Quando tu hai i viveri, vuol dire che puoi durare nel tempo.
Esatto.
Vuol dire che ti sostieni, vuol dire che vai avanti, vuol dire che sopravviverai, vuol dire che vivrai soprattutto.
E anche
vivrai un amore, vivrai un rapporto, vivrai...
Sì, okay, qualcosa quindi, appunto già proiettata nel futuro.
Qualcosa che non è a breve scadenza, è a lunga scadenza, quindi...
E anche la chiusa è bella.
Non credevamo in più in Dio perché eravamo felici. Che figata.
Che bella,
che figata. Oh, avete capito su poeticherie, eh? Dopo 10 stagioni ormai,
ormai
avete capito come funziona, ok?
Quindi anche qui sesso e amore, quindi il sesso, perché ritorniamo a sdoganare il tabù del sesso all'interno dell'amore. Cioè,
però se le persone sui social scrivessero così di Alda Merini verrebbero bloccati i profili.
Sì, è vero.
Quindi ecco perché escono fuori solo cose che
solo
poi
cose
ci fanno,
che poi non sono neanche sue,
ci fanno scendere le palle e dire ma perché devo leggere sta roba?
Esatto.
Non è quello che voglio leggere.
Sì, esatto, okay. Esatto. Ma va bene. E invece adesso tenetevi pronti perché Manuel vi leggerà il nostro amico poeta Vate,
il nostro
pescarese.
Vate pescarese, io sono
Capriere.
Della provincia di Pescara, Daniela viene da Lanciano, ma ragazzi miei, Gabriele D'Annunzio è un riferimento mondiale che proviene da una terra che è l'Abruzzo, io estendo all'Abruzzo perché non può essere altrimenti. Anche se mi hanno corretto in passato.
Ah sì, è vero.
La D è piccola in D'Annunzio, è vero. La sua firma era così, quindi non sappiamo. Comunque
è stato un mio onore.
No, ci mancherebbe. Il titolo di questa poesia è Mia crudele amica. Perché? Perché, o mia crudele amica, non vi lasciate mettere l'uccello in quella ricca e opulenta fica che nel suo genere è il perfetto bello. Vorrei essere davvero una formica per entrare quatto quatto in quel corbello. Sapete, non mi importerebbe mica di restare preso dal cresputo vello. Voi fareste addolcir qualunque amaro, noi tutti quanti ripetia in coro, voi siete qualche cosa di ben raro, portate di bellezze un gran tesoro, via, via, prendere un pugno di denaro e lasciatemi entrare nel vostro foro. C'è corruzione qui, c'è prostituzione,
c'è il piacere che amava
vivere, sì. Gabriele D'Annunzio. Personaggio controverso, lo so.
Particolarmente, forse anche per questo poi è stato un grande, dai.
Se vedete,
controverso sotto tanti punti di vista.
Se vedete immagini o video, perché ci sono dei video di D'Annunzio in cui lo sentite anche parlare, dice ma sto sfigato cuccava, raga, come scopava D'Annunzio non si affronta.
Che non era neanche bellissimo,
no,
però
no,
pare
anzi,
che comunque avesse...
L'affabilità della scrittura, dell'eloquenza, tant'è vero che è morto scrivendo.
Sì.
Proprio si è accasciato sul foglio con la penna in mano. Quindi,
e poi comunque grande scrittore, insomma, leggete D'Annunzio in prosa, poi lasciate.
Sì, è chiaro.
In prosa scrive in italiano.
In italiano.
Corretto, bello, preciso.
Quindi lasciate perdere la politica. Lasciate perdere l'ideologia, tutto.
Il suo modo di vivere da dandy, da personaggio.
Collocatelo in un ambiente storico e contesto culturale in cui o era così o era così. E estraete solo quanto oggi può darci un punto di vista su qualcosa che noi magari tendiamo a considerare un tabù. Esatto. La puntata di stasera serve a questo.
Ma anche perché pensate quanto in realtà è bella questa poesia, le molto rime, bella. Le parole. Ora, al di là della parola appunto che può essere...
esplicita, che può essere
esatto,
certo,
e anche
deprecabile per qualcuno,
certo,
ma
anche l'immagine, no, che dà, perché comunque insomma fondamentalmente lui vuole solo una cosa da questa donna, però l'arte con cui,
che del suo genere è il perfetto bello,
esatto.
E questo lo dice dopo fica, cioè dopo, fica, dopo
esatto.
opulenta,
opulenta fica,
quindi però
è poesia,
però è meravigliosa, però è stupenda. Però è la cosa più bella che lui abbia mai visto in tante donne, quindi
sì,
può tante, essere
però in
che
in quel caso era la sua crudele amica che non gliela dava e quindi
oh. Sentite delle manine che sbattono tra di loro che... il podcast di stasera è così,
stasera,
è così, è crudo come le poesie
diretto.
Che leggiamo col limoncello, poi ancora meglio.
Meno male non ho bevuto il limoncello.
Quindi vabbè, chiaramente è sempre una garanzia il nostro
Gabriele
D'Annunzio.
Capriele.
Lui ci teneva, perché poi lui disse che incontrò un commilitone, ma tu sei Capriele, che c'era proprio questa persona che lo riconobbe e che lo salutò in dialetto pescarese. Quindi mi raccomando però, sappiate discernere,
sì,
l'artista della persona, perché ciò che è stato nel periodo in cui è stato, ora siamo qui nel 2023 e dobbiamo prendere solo ciò che ci è utile.
Juice Radio Italia, la radio che suona libera.
Nella seconda parte cosa abbiamo, cara Dani?
Abbiamo una serie di sondaggini, sondaggi 1, 2, 3, tre sondaggi.
Ah, bene.
Perché insomma è un argomento che è stato al livello.
Io non ho letto prima la scaletta perché volevo mantenere una sorpresa su determinate cose e adesso ho guardato ed...
Cioè,
guarda quanto si sono spezzati qui e quanto invece sono proprio vabbè, ok,
pazzesco. Adesso vi diciamo perché Manuel
vai
ridendo.
Vai.
Primo sondaggio.
Sondaggio 1.
Esatto. Qual è l'argomento considerato tabù, più tabù ovviamente, perché sono tutti un po' tabù? Le possibilità sono sesso, morte, omosessualità, violenza barra abuso e poi altro.
Con la promessa di specificare l'altro, chiaramente.
Esatto, la promessa che questa volta è stata specificata. Su Telegram abbiamo, guarda anche,
capito?
Sesso 0%.
Quindi su Telegram il tabù, vabbè, su Telegram le corna si sprecano,
sì.
Quindi il sesso non è tabù, ragazzi miei, non è tabù.
Di Telegram è il modo proprio per...
Allora,
quindi,
al di là delle corna, su Telegram è proprio l'illegale totale, quindi c'è di tutto.
Domani Telegram verrà chiuso.
L'ISIS si arruola su Telegram.
Sì.
Quindi.
Vero. Quindi sesso non è tabù.
No.
Morte 11%.
Ok.
Omosessualità 33%. Violenza barra abuso 45%. E poi c'è un 11% di altro che riguardano il veganesimo, che effettivamente è ancora il veganesimo, vegetarianesimo. Si sta piano piano sdoganando, però è un po'.
Allora, vegetarianesimo meno da quando c'è il veganesimo.
Da quando c'è il veganesimo, esatto, è vero.
Perché, allora i vegetariani vanno bene. Perché
esatto,
i vegani sono quelli estremi.
Poi ci sono i respiriani che non mangiano respiriano.
Noi mettemmo in palio una cena respiriana al Satiricom.
Grande.
Vincete una cena respiriana, capito? Ci costava un occhio della testa, attenzione.
E l'altro tabù, la bestemmia.
Ok.
Invece su Instagram, Manuel, lascio a te la parola.
Sesso? 100%. Il resto non se ne sono cagati di pezza. Solo sesso, 100% sesso.
Insomma, anche Instagram non è che è proprio... Però evidentemente perché lì ti faccio vedere la foto e però
su Instagram c'è una sessualizzazione del corpo,
perché immagini.
Femminile maggiormente, perché
sì. Anche maschile, secondo
anche
me
maschile,
però femminile
in alcuni casi, però femminile, sì, maschile purtroppo. Magari anche in ambienti omosessuali, però diciamo che nel 90%, sì, diciamo così, dei casi femminile, attraverso i quali si veicolano profili OnlyFans,
anche,
profili.
Sì, ma ci sono anche, attenzione, tanti profili falsi. A me ogni tanto mi arriva, ti ha messo mi piace, nomi assurdi dove ci
guarda sono. Guarda il mio primo sess. Così, con doppia S. È il messaggio standard che tanti di voi avranno sicuramente visto su Instagram.
Sì, sì.
Quindi è strano, perché su Instagram effettivamente c'è tanta sessualizzazione. Però a quanto pare è ancora un argomento.
Cioè, nel senso, ok. Sì, comunque diciamo c'è tanto su Instagram, tanto altro.
C'è tanto altro.
Tanto altro.
E quindi il resto è proprio zero.
No, no,
nessuno
è,
ha
nessun
dato.
Nessun problema, niente, niente tabù.
Mentre nel sondaggio 2, quindi nel secondo sondaggio che abbiamo lanciato, andare dallo psicologo è ancora un tabù? Il 64% sì, il 36% no.
Bene, quindi insomma ancora è ancora,
è ancora questo, c'è ancora da lavorare
qui
su,
facciamo
questo.
Su poeticherie, immagino,
per quanto
anche
io conosca tanta gente in analisi e lo dice tranquillamente e nessuno giudica, nessuno si permette di dire alcunché,
anzi a me quando
c'è
lo
ancora
dicono,
un 64%
bravo,
di questo. E tanti lo dicono, anche tanti che magari sono riusciti a risollevarsi da una situazione anche da soli.
Mm-mm.
Dicono andateci,
certo.
Perché io ce l'ho fatta,
sì,
ma
sì,
non è detto che tu
detto
ce la possa fare.
Ma poi è okay. Sempre, insomma, sempre un appoggio.
Raga, una chiacchierata.
Chiacchierata,
magari un'amicizia che studia psicologia ce l'avete,
sì,
e vi può dare una mano.
Esatto.
Tranquilli.
Infatti.
Terzo sondaggio.
Terzo sondaggio. Come abbiamo già un pochino accennato, parlare di omosessualità ai bambini è tabù, e qui c'è stata una sorpresa.
Una grande speranza, ragazzi.
Una grande speranza. Sì, il 31%, no, il 69%.
Tra questo 69 c'è anche Laura.
Ecco, grazie Laura. Sì, sì, perché come probabilmente, ecco, questa è un po' la speranza. La speranza è che i genitori come Laura non hanno problemi a parlarne ai figli. E da qui si partirà e si ripartirà, perché se i bambini lo sanno dall'inizio, che non sanno ancora neanche che cos'è l'amore e che cos'è il sesso, però sanno che esistono persone che si amano, vanno tranquilli. Se invece li nascondiamo e poi lo scoprono, già c'è la società quella bacchettona.
Allora io vi
o
vi
se
riporto,
si scoprono loro stessi, ancora peggio. Perché
vi riporto la mia esperienza. Io lavoro e insegno in una struttura che si occupa di design, di grafica e di moda. Indipendentemente dalla disciplina che si sceglie di intraprendere, sì, per lo studio, ci sono ragazzi eterosessuali e ragazzi omosessuali. Chiaramente in moda sono la maggior parte,
certo,
ma non è detto. Nelle aule della nostra università c'è un foglio appeso. Qui si discrimina solo chi discrimina. E si è intolleranti solo verso chi è intollerante.
Bellissimo.
Quindi è un po' il paradosso della discriminazione,
sì,
dell'intolleranza.
Sì, sì, sì.
Ma in realtà
è giusto.
Si discrimina chi discrimina.
Ecco, dovrebbero metterlo tutte le scuole.
E si è intolleranza verso
chi
è intollerante.
Esatto,
punto. Per il resto siamo tutti uguali davanti alla cultura, alla crescita personale, mm-hmm, e ai rapporti umani.
Soprattutto i rapporti umani, sì.
Non bisogna camminare con il sedere contro il muro. Ragazzi miei, questo è un concetto da sradicare.
Mamma mia, assolutamente.
Io vivo costantemente a contatto con ragazzi di cui non conosco l'orientamento sessuale, mm-hmm, di cui non conosco l'identificazione di genere, non conosco nulla. E per me sono tutti identici, sono tutte persone che hanno riposto in me e nei miei colleghi la speranza di un futuro consapevole, competente,
uh-huh,
e che possa dar loro la dignità di un lavoro che poi è la loro passione.
Sì.
Il classico discorso, sì, fai ciò che ami, non lavorare in giornalità. Cazzate!
Cazzate che lavori anche se lo ami.
Il lavoro è lavoro anche se lo ami.
Però sicuramente è
però
soddisfacente.
Ti pesa di meno e ti dà soddisfazione, come quello che accade a me tutti i giorni.
Sì.
Quindi, sfatiamo anche questi altri miti, ma io so esattamente chi magari è omosessuale, chi è etero, lo so, Perché lo so, è perché i ragazzi non hanno, i ragazzi e le ragazze non hanno assolutamente timore in un ambiente in cui si sentono
tranquilli,
a casa,
stati accolti.
Magari in famiglia non lo sanno, noi sì.
È vero.
Capisci? Capisci
ma
poi
il messaggio anche che c'è, io veramente
gli ambienti
tutte le scuole, ammetto,
in cui
sì, perché poi sono gli ambienti che creano dissapori.
I docenti.
La famiglia dovrebbe essere casa.
I docenti
invece,
nel nostro caso, guardano oltre.
Ma certo, tutti i docenti dovrebbero farlo.
Tutti dovrebbero farlo.
Dico dovrebbero, purtroppo
è
ancora condizionale.
Purtroppo è d'obbligo. Noi guardiamo oltre. A noi non interessa tutto il resto, perché riguarda una sfera intima, personale, riguarda la propria natura, riguarda ciò che l'essere umano è. Al di là dei costrutti, al di là delle sovrastrutture, sì, al di là di tutto, ho detto costrutti, che cazzo è costrutto?
Vabbè,
non lo
sì,
so,
sì,
dei costruiti,
costrutti, sì,
costrutto
si utilizza qui nell'analisi
okay,
grammaticale,
perfetto,
vabbè,
però diciamo che c'è
costrutto sociale,
nella sovrastruttura, nell'esoscheletro che vogliamo, che dobbiamo essere. Non c'è questa suddivisione, non esiste,
ma non esiste.
Esistono ragazzi e ragazze che vogliono apprendere e gente che sta lì solo per scaldare la sedia, come sempre
come
stato,
sempre in tutte le scuole,
come sempre stato. E allora io ci provo a riprenderti, se poi non vuoi ti abbandono perché tu non vuoi, allora io devo dare,
perché se non vuoi è giusto che poi capisci, magari non è la tua strada,
purtroppo
non è quello,
non è quello
che vuoi,
perché devo illuderti, perché
ci può stare che si sbaglia,
perché
no?
devo per illuderti corso. Perché devo portarti dove non vuoi, perché devo costringerti, non
questo,
ti costringo.
Qui si aprirebbe un altro bel capitolo che noi
magari un bel giorno faremo in un'altra,
sì,
puntata.
Un'altra serie, un'altra puntata.
Ma qui si tratta di capire come il tema dell'omosessualità ai bambini deve essere una cosa completamente naturale. I bambini sì, devono crescere sapendo che intorno a loro ci sono persone che si amano e basta.
Esatto,
punto.
Esatto,
punto. Io non devo dire maschio, femmina.
Sì,
no,
esatto.
No. Persone, punto, fine.
E così, è così che cambieremo, insomma, le nuove generazioni.
Perché se diamo le variabili,
etichettiamo,
instilliamo
sì,
l'etichetta.
Esatto,
invece
sì,
le persone, punto, fine del discorso. Allora lì neanche poniamo davanti agli occhi la possibilità di una discriminazione.
Perché non esiste.
E quindi il lavoro che fanno le persone che io conosco e che ho nominato precedentemente, ma tante altre, con i loro figli e le loro figlie, è un lavoro che è ammirabile e che va comunque,
va comunque seguito, incentivato.
E
grazie.
Grazie di cuore, veramente di gran cuore.
Lo diciamo a voi perché noi al momento non abbiamo figli, quindi però da insegnanti comunque qualcosina possiamo
però
fare.
Abbiamo a che fare con i figli di altri.
Esatto.
E quindi
anche infatti non solo la famiglia,
il
ma
nostro,
anche la scuola ha l'obbligo, secondo me, proprio morale.
Il nostro approccio diventa un confronto, diventa un caspita, qui posso mettermi la cravatta rosa,
sì.
Ti dico
una cosa tra tante,
cara Dani, ti dico una cosa tra tante, avevo un ragazzo vestito sempre di tutto punto, il golfino, la camicetta sotto, la cosa, però quando poi si rivolgeva a me aveva questa parlata femminile, un po' effeminato così. Ok, va benissimo, ci mancherebbe. Nel corso della sua evoluzione, nel percorso di studio, alla fine il giorno di tesi, qualcuno con un centimetro quadro di concezione della vita avrebbe detto: questo è un pagliaccio. Ok. Invece la sua esuperanza nel vestire,
fuori,
nei colori, nell'oversize, in tutto quello che in cui lui credeva, poi si è riversato nel suo progetto di tesi, nei suoi colori, nelle sue espressioni massime,
nella sua creatività
esplosiva, e che poi gli ha portato un bel posto di lavoro, una bella prospettiva del futuro, il fatto di vivere in una città in cui la moda è all'ordine del giorno. E quindi in quell'ambiente si è sentito libero di esprimersi. Hai detto cazzo, proprio cazzo. Ha detto.
Guarda, è esplicito.
Io a casa non posso. Qui sì. Loro mi stanno dando la speranza di essere me stesso. Mi stanno dicendo sì te stesso. Non me lo stanno dicendo palesemente sì te stesso. Mi stanno proprio
dando la modalità.
Si stanno comportando come persone che mi ritengono una persona come tutte le altre. Allora io spingo sull'acceleratore della mia creatività e dico quello che sono.
Perché proprio essendo proprio se stesso è riuscito a emergere in quel lavoro, nella sua creatività e anche a lavorare, perché se si fosse limitato probabilmente non avrebbe
fatto il lavoro in fabbrica, avrebbe fatto, esatto, che per quanto onorevole sia non era la sua strada.
Non era la sua, quindi autolimitarsi.
Ora lui è ambito.
Porta l'infelicità. Lui è
ora
felice,
lui è ambito, adesso. È ambito.
Ambito, punto.
Ne ho uno che lavora per Chiara Ferragni. State capendo a cosa voglio arrivare? Al fatto di non tarpare le ali.
Assolutamente.
Al di là della creatività, ma proprio nell'espressione di se stessi, che sia essa di genere, di orientamento sessuale, di religione,
di credo politico, anche di gusti nel vestito, se parliamo di moda, insomma.
Di quello che volete. Oggi sono indisciplinato.
Il vestito, no?
Il vestito.
Invece dai.
Quando uno arriva nell'ambiente in cui lavoro ed è più elegante del solito, ma che c'è la comunione oggi? Ma che cazzo te ne frega a te?
Ma se oggi mi sono voluto...
Ma se oggi ho voluto...
E ho voluto mettermi la
cazzo. Ho un ragazzo che fa moda, che ogni tanto lo vedi vestito elegantissimo. È un piacere, perché poi indossa quegli abiti con una disinvoltura meravigliosa.
Sì, quando invece sembra la comunione al matrimonio... Si
il giorno appresso sta con la tuta.
Fantastico.
Perché si sente
perché
così.
Perché è così, perché il vestito non è... Cioè, è il giorno in cui io mi alzo e come mi sento, mi esprimo. Quindi deve essere così.
Esatto. Io so che è così, perfetto. Ma anche se avessi una ragazza che vedo sempre vestita uguale, il giorno in cui la vedo vestita diversa, io non vado a chiederle perché.
Certo.
Innanzitutto non sono affari miei. Seconda cosa. Lavoro in una struttura dove la creatività e l'espressione del proprio estro deve essere la base. Se mi metto a instillare il dubbio che forse io oggi non avrei dovuto vestirmi così,
mamma mia, che brutta cosa!
Sono in contraddizione con quello che sto facendo.
E questo vale in generale, comunque.
Vale in tutto. Noi vi riportiamo la nostra espressione.
Ci sono certo poi lavori dove esiste la divisa per x mila motivi e lì è un altro di paio di maniche.
Se siete militari, se siete delle forze dell'ordine,
quello è
avete un inquadramento e quello è
la divisa
alla base
di quel lavoro,
di un rigore. E il rigore parte da un istradamento. Perché il ruolo di forze dell'ordine, militari, è quello di far rispettare determinate regole. Quindi se io non do il buon esempio, come pretendo che gli altri rispettino? Questo è un discorso a parte.
Però poi magari anche lì i capelli, certo, devono avere sempre precisi, però magari ne so, uno il capello può gestirsi il ciuffo, la barba, forse portarla o non portarla.
Dopo un certo grado in poi.
Ah, ecco, vedi.
Perché hai dimostrato di avere consapevolezza e quindi la tua barba ha un monoscopo. La porti curata, però
Certo,
non esiste il barbone,
folto,
talebano, non esiste,
sarapinato.
Non esiste.
Perché quello poi sennò sempre il bandito, talebano,
devi essere impeccabile, puoi decidere di, ma impeccabile. Sono un po' concetti antichi che andrebbero sradicati,
però,
a mio avviso.
Sì, però il contesto
richiede che
ci sono alcuni lavori, anche altre tipologie di lavoro dove magari appunto c'è una
qualche
divisa,
giorno fa ho visto un'immagine che per chi ha fatto non ho fatto il militare e nonostante io fossi in età da militare, però chi ha fatto il militare sa, volevi andare in licenza, il tenente o il capitano prendeva il foglio di licenza e te lo passava sulla guancia in contropelo. Se il foglio di licenza suonava, cioè faceva questo.
Io lo sento, non so se a casa
tu non andavi in licenza.
Mamma
Ma se sentivi, cioè nulla, vuol dire che tu andavi in licenza. Ti eri fatta la barba? Ah,
te la devi fare anche bene, però.
Benissimo. Con gli strumenti che ti passavano in caserma. Non potevi scegliere i rasoi che avevo io. Dovevi utilizzare il BIC. Cioè, dovevi essere anche bravo a fartela.
Sì, anche non tagliarti.
Perché sotto le armi devi essere bravo a fare una cosa. Cioè, è tutto legato.
Sì, è tutto, sì, è tutta una, ragazzi, una regola diversa.
Cari nostri amici e affezionati, sì, ogni contesto ha le sue. E
l'importante è il rispetto.
Noi diciamo, mettiti nei miei panni, ma negli Stati Uniti dicono cammina nelle mie scarpe,
sì,
che è diverso.
È diverso, sì.
Io nei tuoi panni posso stare stretto e posso stare largo.
Le scarpe.
Ma la difficoltà nel camminare nelle scarpe altrui è palese subito.
Sì, subito. Sì,
quindi ti fa, fai due passi nelle mie scarpe e poi renditi conto.
È vero.
Il domandone.
Domandone ce n'è. Allora, questa domanda, secondo me, ogni tanto capita che io vada un pochino troppo sul personale, perché la domanda era proprio abbastanza secca. Quali sono i vostri tabù? Ed è stato un domandone, praticamente il primo domandone, diciamo, più sfigato della stagione, perché non ci sono state risposte se non una, che però io direi che è proprio la risposta con l'articolo maiuscolo.
Ciao Ambra.
E ce l'ha data Ambra, che ha risposto, dici tu Manuel,
i sentimenti.
Perché stasera di tutto abbiamo parlato. Il tabù, tranne che quello dei sentimenti.
Forché i sentimenti. Ci sono persone che hanno difficoltà a mostrare i propri sentimenti e quindi si nascondono dietro, sì, una sovrastruttura, una maschera, un'armatura, quello che sia. Perché ritengono di essere fragili o ritengono di non essere compresi dalle persone, esatto, che le circondano.
O il sentimento stesso pensano che li renda fragili.
Pensano che non sia opportuno.
O ne hanno paura, ma
o ne hanno paura.
Hanno paura di ciò che prova.
Alle volte
anche
si ha
se
paura
ciò che si
di un sentimento.
Bello,
sì. Però alle volte si ha paura di un sentimento, sì, perché crediamo che ci possa portare a soffrire, crediamo che non siamo disposti a rischiare davanti a mio padre, per esempio. Non voglio un cane perché poi quando muore mi sono affezionato. Ho capito, ma tu vuoi viverti, l'amore di un animale domestico? Poi alla fine ci è dovuto. E l'ha avuto. Poi è morto a 16 anni.
Però 16 anni sono stati
però 16
belli.
Anni d'amore. Cazzo, tu rinunci.
Mica pochi. Però è così.
A un quinto potenzialmente della tua vita d'amore, sì, verso, sì, nei confronti di un per una sovrastruttura. Ma fregatene.
Eppure.
Io Momoko, prima o poi Momoko non ci sarà più.
Purtroppo
a
sì.
me mi si spezzerà il cuore. Ma che cazzo me ne frega? Cioè,
di pensarci.
Però cavolo, però adesso intanto, è lì, me la posso accarezzare quando voglio.
Bisogna godere il momento in cui si sta insieme. Quindi questo vale per gli animali domestici, per le persone, per le amicizie e tutto quanto. E quindi niente tabù nei sentimenti.
Grazie Ambra, grazie per averci dato questa chiosa, perché è fondamentale. Diamo un po' di consigli, cari amici. Dani, io ho letto solo quelli di annunzio. Quindi
non ci sei arrivato.
Non c'ero arrivato qui.
Sorpreso. Vabbè, però allora.
Qui lo ci invertiamo. Ora tocca a te dire l'ascolto di oggi.
Ci invertiamo perché
consigli per gli acquisti, ascolto, ce ne parla Dani.
Ascolto, vi invito ad ascoltare, visto che abbiamo parlato di tabù, il podcast di Giù Israele Italia. E quindi, diciamo, facciamo un po' di autopromozione in questo caso.
Il podcast di Benedetta La Penna in collaborazione con me, Manuel Rosini, sì, per Giù Israele d'Italia.
Esatto.
E qui ascoltate un attimo perché la sigla è questa. Non dirlo a nessuno è un podcast scritto da Benedetta La Penna e realizzato in collaborazione con Manuel Rosini per Giù Israele d'Italia. E quindi questo podcast ve lo consiglia Daniela. Ascoltate Non dildo a nessuno su Giù Israele d'Italia, ci sono alcune puntate, ne arriveranno di altre. Iscrivetevi al podcast così rimarrete sempre aggiornati sulle nuove puntata in uscita.
E avete la possibilità comunque di ascoltarlo o ascoltare o tutte le puntate oppure semplicemente quello che vi piace.
Quello che vi interessa. Che volete vi interessa. Il BDSM? Ce l'abbiamo. Volete i sex toy? Ce l'abbiamo.
L'ultima
abbiamo
volta,
tutto.
Oddio, l'ultima, la penultima, non ricordo. Poliamore.
Il poliamore e le non monogamie etiche.
Esatto. Podcast che io ho fatto fatica ad ascoltare perché è proprio lontanissimo da me. Però esistono e benvenga, ognuno faccia come meglio crede.
Ti dico la verità, ne abbiamo parlato in due come se fossimo d'accordo, ma in realtà soffriamo di questo. Ma il lavoro di divulgazione va fatto nel rispetto di tutti,
certo, ma ci
e va espresso il...
Ma anche per far conoscere che, anche qui,
che
doganare
esiste,
il tabù.
Che esiste e che quindi, c'è consapevolezza,
consenso,
accettazione,
esatto.
Tutto ma, quello che concerne.
Poi si arriva a parlare della gelosia, siccome sei una persona molto gelosa nei termini... Però... Insomma, abbastanza gelosa, quindi diciamo che non è proprio la poligamia, poliamore, non fa
moderatamente gelosa, moderatamente gelosa, dignitosamente gelosa, come dignitosamente
diciamo
brillo.
Non è che proprio questo ti può toccare nessuno, insomma, nessun altro all'infuori.
La poligamia è qualcosa che va affrontata in maniera... Vabbè, qui poi andatevi ad ascoltare un libro nessuno perché...
esatto, senza...
Perché il podcast è fatto proprio per farvi conoscere.
Sì,
non è detto che ciò che divulghiamo sia nelle nostre abitudini,
esatto,
ovviamente.
Ma assolutamente.
Ma questo vi fa capire come delle persone possono tranquillamente parlare di un argomento e trattarlo nella maniera più tranquilla possibile, pur senza non esserne...
Esatto.
Addentrati,
certo, ci
va benissimo e deve essere così.
Deve
per
essere
tutti.
Così, no?
Deve essere così.
Come dicevamo prima, insomma, non è che se siccome io scrivo un libro sugli omosessuali, allora sono omosessuale.
E non sentitevi assolutamente.
Se io parlo della poligamia, sono poligamo.
Non sentitevi in difetto se parlate di un argomento che magari a livello sociale non è tanto ben visto. Sti grandi cavoli, sì. Fatelo. Le letture invece me ne occuperò io questa sera. Consigliamo l'acquisto del libro Nozioni di equilibrio del poeta Roberto Inglese, che abbiamo citato prima leggendo quattro componimenti.
Poesie.
Acquistabile solo su Amazon al momento, vi lasceremo il link in descrizione, del quale abbiamo abbondantemente letto in questa serata. Quindi sapete ormai che Roberto Inglese...
Sì, io ve lo consiglio assolutamente.
Un po' come Pavese.
Sì, è vero. Fanno anche rima, entra Inglese e Pavese.
Perfetto.
Insomma, vi consiglio di acquistare anche il suo libro, quindi.
All'alba del minuto e venti di podcast, dell'ora e venti di poi, minuto e venti che dici, nell'ora e venti di podcast, vi salutiamo, vi ringraziamo e vi abbracciamo forte, perché il tabù è qualcosa che... volente o nolente ci accomuna.
Sì.
Ognuno ha i propri e ci diamo una mano vicendevolmente per far sì che si scardinino queste cose.
Ci
devo
scoriamo.
Dire la verità, la mia esperienza di vita mi sta aiutando tantissimo e riconosco se mi guardo indietro a 20 anni fa, 25 anni fa, dico ma chi era quello lì? Pieno di preconcetti, di...
Perché poi la società intorno che spesso ce li mette, noi stiamo lì in chiodati ad una società, poi piano piano si cresce, si matura, si migliora.
Io e te abbiamo affrontato privatamente tanti argomenti che stasera abbiamo trattato. Abbiamo parlato privatamente via messaggio, via Telegram, oppure davanti a un aperitivo in quel di Lanciano, nella meravigliosa città che ti accompagna. E abbiamo trattato tanti argomenti in tal senso, senza un microfono davanti, senza la condivisione col nostro pubblico, con i nostri amici che tanto ci vogliono bene e ci seguono, però con la consapevolezza di aver davanti una persona che appunto può parlare tranquillamente di questi tabù e che può per cui non sono tali,
per cui
non sono tali. Chissà di questi per noi quanti lo siano ancora.
Ce lo chiederemo.
E magari ci stiamo lavorando su.
Sicuramente su qualcuno ci stiamo lavorando anche noi.
Qualcun altro
oggi
magari.
Abbiamo parlato, però ognuno di noi qualcosina.
Un primo passo si però, è fatto.
Ecco, l'importante per voi e per noi è cercare appunto darci questa mano a sdoganare i nostri tabù.
E a sentire con noi l'esigenza di farlo. Mm-hmm. Non dovete sentirvi in obbligo, attenzione.
No.
Può essere che oggi per voi sia ancora un... Magari ci avete già chiuso il podcast tempo
infatti,
fa,
sì.
Già un buon 45 minuti, 50 minuti fa, però poi arriverà il giorno in cui... Adesso me lo riascolto questo podcast, che magari oggi può essere diverso l'ascolto. A me è capitato di ascoltare contenuti, di guardare video, di fruire di... qualcosa con un altro punto di vista. Mi è capitato.
Sì, sì,
mi è capitato.
Basta crescere, con gli anni cambia.
Oggi non era il momento, domani lo sarà e quindi
il podcast resta là.
È lì che il podcast serve, la testimonianza e tutto quanto. Quindi beccatevi questo podcast esplicito, stasera è andata così. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e vi amiamo con tutto il cuore. Ciao Dani, grazie
ciao
mille.
Ciao Manu, grazie.